Laudetur Jesus Christus.
I titoli del nostro radiogiornale: il Libano alla ricerca di un nuovo governo dopo le dimissioni del premier Diab, Beirut devastata dalle esplosioni del 4 agosto, l'aiuto della comunità internazionale, alta tensione nelle piazze in Bielorussia dopo le elezioni vinte dal presidente Lukashenko, la Chiesa esorta al dialogo e alla pacificazione, l'attualità di Santa Chiara d'Assisi, di cui oggi si celebra la memoria. A voi tutti un cordiale saluto da Giancarlo Lavella. In Libano dunque continuano le indagini per assicurare alla giustizia i responsabili delle terribili esplosioni che il 4 agosto scorso hanno devastato Beirut, e intanto si aspetta dal presidente Aoun l'avvio delle consultazioni per il nuovo governo dopo le dimissioni del premier Hassan Diab. Ci riferisce Francesca Sabatinelli.
In un Libano devastato in collera ci si prepara alla successione del dimissionario Hassan Diab, crollato sotto il peso della tragedia del 4 agosto e della rabbia dei libanesi stremati e ancora sotto shock per gli oltre 200 morti, per le migliaia di feriti e per gli interi quartieri della capitale ridotti in macerie, ma anche infuriati per una situazione economica drammatica che negli ultimi mesi aveva dato vita ad una rivolta popolare senza precedenti, con centinaia di migliaia di libanesi scesi in piazza per denunciare il disastro economico e l'operato di un'intera classe politica accusata di corruzione e incompetenza. A tutto questo oggi si aggiunge la richiesta dei nomi dei colpevoli del massacro del porto, che resta l'interrogativo più grande assieme a chi potrà succedere a Diab, un nome che potrebbe, a dispetto della tradizione libanese, arrivare velocemente grazie anche alla spinta di paesi terzi come Stati Uniti, Arabia Saudita e Francia.
E sulla base dei 250 milioni di euro stanziati per il Libano dai paesi donatori, dal Fondo Monetario Internazionale arrivano raccomandazioni concrete: far arrivare direttamente alla popolazione le risorse finanziarie, fare riforme, ascoltare le ragioni di quanti manifestano contro la corruzione e l'inefficienza del governo. Di una possibile doverosa azione dell'esterno ci ha parlato Don Elia Moannes, parroco del quartiere adiacente a quello distrutto dalle esplosioni.
Anche la comunità internazionale ha il suo ruolo nel nutrimento dello spirito che tende verso la violenza, perché ci sono interessi. Sempre il conflitto in Libano è stato influenzato dal conflitto regionale e internazionale, e questa è la verità. Se ci aiutano a uscire un po' di questo conflitto internazionale e regionale, sarà un grande aiuto per noi. Perché io ho vissuto tutta la mia vita, l'ho vissuta sotto la guerra, ma c'è sempre qualcuno che nutre e mette la divisione, e certo noi siamo terreno favorevole a questo. La gente vuole vivere, non vuole fare la guerra.
L'intervista era di Fausta Speranza. Noi ci spostiamo in Bielorussia, dove rimane altissima la tensione. Un manifestante è morto a Minsk nelle dimostrazioni dopo la vittoria plebiscitaria del presidente Lukashenko alle elezioni di domenica scorsa. Almeno 3.000 gli arresti. Le opposizioni denunciano brogli, mentre ONU e Unione Europea chiedono moderazione alla polizia e tutela delle libertà d'espressione. Appello alla distensione dall'arcivescovo di Minsk, Monsignor Tadeusz Kondrusiewicz. Sentiamo Gabriella Ceraso.
Dopo una notte di scontri tra forze dell'ordine e manifestanti a Minsk e in tutta la Bielorussia, costati la vita ad una persona, numerosi sono gli appelli oggi alla calma, mentre nel paese è scattato lo sciopero generale. Siamo preoccupati, lo siamo da prima delle elezioni, non sappiamo cosa succederà. Stiamo pregando perché si calmino rabbia e proteste, insieme le parti trovino una soluzione pacifica. Sono parole accorate quelle dell'arcivescovo di Minsk e presidente dei presuli bielorussi, Monsignor Tadeusz Kondrusiewicz. La repressione deve finire, scrive su Twitter l'alto rappresentante della politica estera dell'UE Borrell, mentre la Polonia si offre come mediatore e la leader dell'opposizione Tikhanovskaya è stata portata all'estero per motivi di sicurezza. Dubbi sul voto anche da Germania, Francia e Stati Uniti, ma il neoeletto Lukashenko non indietreggia. Non permetterò, dice, che il paese venga fatto a pezzi.
La situazione pandemia nel mondo: superati i 20 milioni di contagi, oltre 12 milioni comunque le guarigioni, ma 735.000 i decessi. Stati Uniti, Brasile e India i paesi più colpiti, mentre in Europa cresce la preoccupazione per la Spagna. Da oggi fino al 14 agosto la quinta edizione della Carta di Leuca, meeting dei giovani per la pace nel Mediterraneo, che si svolgerà via web. Costruire un futuro migliore è il senso di questo laboratorio interculturale e interreligioso, dove i ragazzi possono imparare a dialogare sulla scia dell'insegnamento di Don Tonino Bello. Emanuela Campanile ne ha parlato con Don Jonathan De Marco, direttore generale della Fondazione De Filibus Terre, impegnata dal 2016 in questo progetto.
Innanzitutto abilitare soprattutto i ragazzi all'arte del dialogo, con la consapevolezza che il dialogo diventa sempre più una sfida nella nostra cultura e nel nostro mondo. Un dialogo capace di trasformarsi in rapporti e legami di amicizia, ma un dialogo capace anche di diventare diplomazia, diventare impegno concreto per la rivoluzione d'amore che stiamo cercando di tessere di anno in anno insieme con tutti coloro che sposano il progetto di Carta di Reuca.
L'esempio di Don Tonino Bello come può essere bussola comune?
Penso che il suo pensiero sia sempre più attuale e la sua profezia diventa sempre più urgente. Si può vivere in pace soltanto se si impara a vivere l'uno per l'altro. Noi con Carta di Reuca vogliamo proprio che non sia soltanto un messaggio ricordato, ma sia soprattutto un messaggio incarnato.
La Chiesa ricorda, lo avete sentito dai titoli, Santa Chiara d'Assisi, la giovane che appena diciottenne seguì Francesco abbandonando ogni ricchezza e dedicandosi totalmente alla preghiera. Del carisma e dell'attualità della figura di questa giovane santa, Tiziana Campisi ha parlato con Suor Chiara Ester Mattio, clarissa del monastero di Città della Pieve.
Lo sguardo di Chiara è centrato sul Signore, uno sguardo evangelico che guarda la realtà in profondità, quindi l'esperienza di Chiara è un'esperienza profondamente umana prima di tutto, ecco, dentro la quale si è inserita l'esperienza del Signore.
Cosa recuperare in particolare della spiritualità di Chiara di Assisi?
In questo nostro tempo penso da una parte l'aspetto della vita fraterna, dall'altra parte una grande fiducia nel Signore, un abbandono al Padre. Mi viene in mente quando i saraceni saltano le mura di San Damiano e Chiara si fa portare davanti all'Eucaristia e lì una voce di bimbo dice: io vi custodirò sempre. E i saraceni prendono spontaneamente un'altra strada.
Dunque, che cosa ci insegna ancora Santa Chiara?
Ci insegna a fidarci di Dio, a guardare con speranza e con fiducia intorno a noi e anche andare in profondità, guardando al futuro con serenità.
Il tweet di oggi del Papa: Dio non ci sceglie a motivo della nostra bravura, ma proprio perché siamo e ci sentiamo piccoli, lo si legge nell'account @pontifex. Punto e a capo, la vita può fare di più, si intitola così la mostra itinerante fotografica sul tema della tratta delle donne che fino al 28 agosto, dopo mesi di interruzione a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ha ripreso il suo viaggio tra le diocesi della Spagna. Sentiamo Roberta Barbi.
Ad Aviles dal 16 al 28 agosto, in occasione della 18ª settimana della solidarietà donna portatrice di speranza, poi di nuovo in viaggio verso Ourense, dove arriverà la seconda settimana di settembre, e entro la fine dell'anno Cordova e Siviglia. Sono queste le prossime tappe di Punto e a capo, la vita può fare di più, la mostra fotografica sul tema della tratta delle donne organizzata da Human Trafficking. Inaugurata a Madrid nel 2019, per un anno ha reso visibile il fenomeno della tratta femminile attraverso le immagini del fotografo Fernando Mármol Hueso. Un'occasione per riflettere su questo dramma, ma anche sulla speranza che sostiene le donne che ne sono state vittime e che dà vita ai loro processi di recupero. Secondo i dati della Chiesa spagnola, nel paese iberico sono presenti 105 centri per la promozione femminile, di cui beneficiano oltre 23.000 donne, sole o con bambini, alle quali vengono offerti accompagnamento, orientamento e diversi tipi di aiuto, come l'assistenza materiale, psicologica, legale e lavorativa.
Un'ultima notizia, c'è spazio per dalla Colombia. In un'intervista diversi vescovi del paese hanno espresso forte preoccupazione per l'aumento della violenza in varie regioni del paese, sottolineando come nonostante l'isolamento a causa del coronavirus non siano cessate le azioni dei gruppi armati illegali. Si registrano minacce alla popolazione civile, massacri, sfollamenti che hanno aumentato la paura tra i cittadini. Sarebbero più di 1.300, infatti, le persone che sono dovute fuggire dalle loro case nel dipartimento di Chocho a maggio proprio a causa degli scontri tra gruppi armati. È tutto per questa edizione. Da Giancarlo Lavella grazie per l'attenzione e un buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.